Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti da Manuela Simeoni ai microfoni di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. In questa puntata vorrei parlare di una questione che viene spesso sollevata nei forum pagani. Ed è: il cristianesimo ha davvero promosso la separazione tra Stato e Chiesa? Cioè, questa separazione è merito del cristianesimo? E che è una questione che è tornata alla ribalta di recente, vista l'intervista al vescovo anglicano Nazir Ali concessa al quotidiano Il Foglio, in cui si rivendica per l'appunto questa separazione opera del cristianesimo. Ma è una questione che viene molto discussa anche tra i pagani. Per esempio, al congresso del WCER, il World Congress of Ethnic Religions, del 2005 e poi anche negli anni successivi, si sono evidenziate tra i pagani indoeuropei. C'erano parecchi indiani a quel congresso, parecchi indiani partecipano al World Congress. Si sono evidenziate due tendenze, due idee nel concepire quali dovrebbero essere i rapporti tra Stato e religioni. I pagani italiani, greci e tedeschi presenti si sono mostrati favorevoli ad una netta separazione tra i due. Lo Stato, fuori dagli affari religiosi, ma garantisca pari libertà di espressione a tutte le religioni, naturalmente che non contravvengano alle leggi dello Stato. Su questa linea poi si sono aggiunte alcune correnti di pagani russi, soprattutto quando hanno protestato contro il patriarca ortodosso di Mosca, che ha paragonato, sempre nello stesso anno, il paganesimo al terrorismo. Tutt'altra opinione invece avevano i pagani dell'India e soprattutto il gruppo Asatru di Belgio e Olanda. Secondo loro, infatti, il cristianesimo avrebbe introdotto questa separazione tra religione, intesa come valori antichi, e Stato, e questo sarebbe alla base della decadenza della società moderna e della progressiva perdita di identità culturale delle persone. Per cui loro, pagani dell'India e del Belgio, proponevano un modello sociale in cui un parlamento delle religioni fosse parte attiva nello Stato. E scorrendo qua e là alcuni forum italiani su internet si è visto che anche alcuni pagani italiani, anche se non arrivavano comunque alla stessa conclusione relativa al parlamento delle religioni, perché qui in Italia abbiamo una situazione completamente diversa, anche alcuni pagani italiani erano d'accordo nell'imputare alla separazione di Stato e religione imposta dal cristianesimo una certa carenza spirituale dei giorni nostri. Ma è vero che il cristianesimo ha promosso questa separazione tra Stato e religione? E se l'ha portata al cristianesimo, che cos'era prima l'unione tra Stato e religione? Parliamone oggi, e ne parliamo trattando del Codice Teodosiano, la raccolta di leggi che l'imperatore romano d'Oriente Teodosio II volle fare nel 435 dell'era attuale e del quale parleremo anche in una pagina che verrà prestissimo pubblicata sul sito. Tenete d'occhio quindi la sezione delle risorse contro i pagani. Stiamo per inaugurare infatti una serie di articoli dedicati per l'appunto al Codice Teodosiano e nello specifico alla sua parte che riguarda le leggi contro i pagani. Quindi se volete una veloce introduzione saprete dove guardare a tra un paio di giorni. Quindi torniamo al nostro codice. Il codice, qui ve lo posso dire, è un documento che segue di soli 50 anni la legge di Teodosio I che fa del cristianesimo la religione di Stato dell'impero. E poco più di 100 segue l'editto di Milano. L'editto di Milano, lo ricordo, emanato da Costantino nel 313, quello che avrebbe dovuto dare pari libertà di culto anche al cristianesimo, ma seguito da un sacco di leggi poi più favorevoli al cristianesimo che alla religione tradizionale. La legge di Teodosio I, 380 dell'era volgare o era corrente, come volete dirlo, che ha fatto del cristianesimo la religione di Stato. Visto che è così vicino a queste leggi, il codice teodosiano dovrebbe darci un quadro abbastanza chiaro di come lo Stato si ponesse nei confronti della religione e viceversa, prima ancora dell'epoca medievale vera e propria in cui, come sappiamo, la Chiesa ha avuto mano libera anche nella vita civile. Teniamo conto poi che il codice raccoglie leggi di imperatori da Costantino in poi, escludendo quasi del tutto quelle di Giuliano, che non era esattamente un imperatore cristiano. Nei tempi antichi, sia in Grecia che a Roma, la religione era una manifestazione della civiltà, della cultura di un popolo, e quindi non poteva essere separata da altre manifestazioni di cultura come la politica. Agli antichi, come ci testimonia Varrone, scrittore latino, era abbastanza chiaro il fatto che le istituzioni divine, cioè le tradizioni, i miti, gli attributi degli dei, erano un prodotto umano. E questo, come abbiamo detto più volte, permetteva di applicare l'interpretatio, la traduzione delle figure divine, naturalmente con una certa disinvoltura nei rapporti con altre religioni. E queste altre religioni, Celti e Germani nella fattispecie, ma anche gli Egizi, avevano la stessa consapevolezza e praticavano ugualmente l'interpretatio, anche se, non avendo una pratica della scrittura pari a quella dei Greci e dei Romani, non ne abbiamo sufficienti testimonianze. Questo rapporto tra religioni è valido fin dai tempi più antichi. Questo rapporto tra religione e Stato. Pensiamo alla figura del Rix celtico e del Rex della Roma arcaica, che riuniva in sé sia prerogative civili che religiose. Poi è anche vero che, anche se c'erano figure specificamente deputate al culto, a tutti era richiesto uno stesso impegno, di cui abbiamo parlato più volte, che va sotto il nome di religio, l'attenzione che va posta nelle pratiche religiose affinché non divengano superstizione. Se non abbiamo quindi separazione tra Stato e religione, è anche vero che non abbiamo confini ben definiti per quanto riguarda la religione. Lo Stato, cioè, regolamentava i culti pubblici ed interveniva anche contro certe pratiche, ma non si ebbe mai una netta definizione di quello che è giusto e quello che è sbagliato in materia di religione. Non c'è una tavola di dogmi. Nel paganesimo l'eresia non esiste, e questo farebbero bene ricordarselo anche a certi pagani moderni. Il problema comincia quando, nello Stato romano che si avvia a diventare impero, la religione diviene uno strumento di politica. Lo vediamo nell'uso di certi culti misterici, lo vediamo nella repressione dei baccanali, che a mio parere, ma questa è una cosa mia personale, segna l'inizio della decadenza dell'autentico spirito della religione romana. Dalla repressione dei baccanali si sfocia in politica. Cesare si inventa una discendenza da Venere, Augusto assume la carica di pontefice massimo, e qui si prepara l'avvento dell'uomo Dio. Questo vuol dire spianare la strada al cristianesimo. E comunque ancora non mi pare che si possa parlare di separazione. L'avvento del cristianesimo avviene in un contesto di non separazione. Quindi come fa una cosa poi a imporre la separazione se grazie a quella non separazione si è imposta a sua volta? E poi, che cosa intendiamo quando parliamo di separazione? Separazione, guardiamo al termine proprio, significa che due cose sono staccate e prive di contatto. Esempio. Chi propone di tornare alle classi separate alle elementari vorrebbe una classe solo di femmine e una solo di maschi, non una classe mista. Il nostro ordinamento giuridico, quello italiano e anche quello di altri paesi, prevede la separazione dei poteri, esecutivo, legislativo, giuridico, per cui il detentore di uno non può o non dovrebbe esercitare gli altri. Perciò, la separazione di religione e Stato, o di Chiesa e Stato meglio ancora, significa che le due esercitano le loro prerogative in due ambiti separati. Significa che la religione non è guida per le leggi dello Stato e che lo Stato non si immischia negli affari religiosi, naturalmente finché questi non invadono la sua sfera. Ancora di più per quanto riguarda Chiesa e Stato, due gerarchie che non dovrebbero avere nulla a che vedere l'una con l'altra. E in Italia oggi vi pare che sia così? Eppure siamo un paese purtroppo molto cristiano. La Chiesa non influisce sulla politica, oggi come una volta? I politici non danno retta ai dettami della propria religione imponendoli a tutti? Lotte contro il divorzio, contro l'aborto e contro altre possibilità che dovrebbero essere lasciate a tutti come scelta possibile, scelta da fare secondo la propria coscienza. E allora, questa separazione tra religione e Stato che il cristianesimo avrebbe imposto? Non è vero che i vescovi continuano a blaterare sugli affari di Stato? Ditemi dov'è la separazione adesso. Nel codice teodosiano ritroviamo tutto questo e capiamo anche dov'è la vera separazione, perché c'è una separazione e perché questa è il vero problema. La premessa del codice teodosiano è di per sé stessa una negazione della separazione. Teodosio II lo spiega nella lettera con cui indice il concilio di Efeso, dicendo che il bene dello Stato dipende dalla religione e che perciò l'imperatore riceve dalla divina provvidenza il compito di vegliare sull'ortodossia dei sudditi. Non è lui che stabilisce cos'è ortodossia e cosa è eresia, ma accetta quello che decidono i vescovi e si preoccupa che sia applicato, minacciando pene di morte, esili, confische a tutti coloro che se ne distaccano. Se l'eresia è un reato contro lo Stato, cioè se è reato celebrare la Pasqua in un giorno piuttosto che in un altro, reato di tradimento, reato di lesa maestà, è chiaro che religione e Stato non sono affatto separati, non è vero. Non sono solo le istituzioni civili che si occupano di religione, ma anche compiti civili che vengono demandati ai vescovi. Di entrambi i casi sono un esempio le leggi contro i pagani e i loro templi, la cui distruzione viene decretata dallo Stato. E poi Teodosio II, visto il fanatismo dilagante, sarà costretto ad emanare un'altra legge con cui rivendica le distruzioni una prerogativa dello Stato, perché i monaci soprattutto andavano, distruggevano e facevano stragi. Teodosio II li ha dovuti fermare. Oltretutto, questa distruzione era eseguita spesso e volentieri dai vescovi che devono applicare le leggi. Prendo qualche esempio da un libro che sarebbe cattolico come orientamento di fondo, ma che presenta diverse informazioni utili al tema che stiamo trattando. Questo libro è Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano, l'autore è Lucio De Giovanni, ed è pubblicato a Napoli per i tipi della Dauria. E qui si legge: durante il regno di Costanzo, in Siria, Marco, vescovo di Aretusa, demolì un tempio e costruì al suo posto una chiesa. In Egitto, su istigazione di Giorgio, vescovo ariano di Alessandria, Artemio, duca d'Egitto, introdusse soldati nel Serapeo, saccheggiandone i simulacri e gli ornamenti. E ancora. Sotto Teodosio I, il prefetto Cinegio, durante il viaggio di ispezione compiuto in Siria ed Egitto dal 385 al 388, fece chiudere molti templi e abbatté su pressioni di Marcello, vescovo di Apamea, quello di Zeus e molti altri della città siriaca. Quindi, guidati dallo stesso Marcello, soldati e gladiatori distrussero il santuario di Aulon presso Apamea. E questo per non nominare le varie bande di monaci che fecero altrettanti disastri. Sempre sulla mancata separazione tra potere civile e potere religioso, che, ricordiamolo, col cristianesimo si fa unico e con la pretesa di possedere la verità, cosa mai successa nei rapporti tra pagani, neppure quando i rapporti tra le rispettive popolazioni facevano schifo. A proposito di questo, leggiamo nel codice teodosiano una legge dello stesso Teodosio II, che riserva all'approvazione del prefetto augustale e del prefetto del pretorio, pubblici ufficiali, laici, l'elezione dei parabalani, chierici di grado inferiore, che sono stati fra l'altro protagonisti di diversi moti di intolleranza contro ebrei e pagani. Quindi la separazione non avviene tra Chiesa e Stato, perché la religione cristiana non si è mai considerata separata dal potere civile, ma ha sempre preteso di servirsene e di venirne difesa. Ricordatevi che sotto l'Inquisizione l'esecuzione della pena capitale veniva affidato al cosiddetto braccio secolare, cioè al potere, diciamo così, laico, civile. La separazione vera, quella imposta dal cristianesimo e quella che effettivamente ha fatto il danno più grande, è tra la religione e la persona. Io insisto praticamente in ogni puntata, comprese quelle di ritorno ad Alessandria, sul fatto che un pagano ha il dovere religioso, in quanto pagano, di leggere, elaborare, pensare e trasmettere tutto quello che pensa, di creare il proprio percorso. Io insisto sul fatto che essere pagani significa innanzitutto muoversi alla costruzione di un percorso personale, di un rapporto personale con gli dèi, di una visione religiosa personale del mondo, soprattutto oggi che stiamo uscendo dal buio del monoteismo. E io insisto su tutto questo perché il cristianesimo di fatto ha separato la persona dall'elaborazione di una visione religiosa propria, l'ha separata dalla religio propriamente detta, cioè l'attenzione posta nelle pratiche di relazione con gli dèi e col mondo, che poi è la stessa cosa. La religio diventa un'applicazione automatica di gesti ordinati, quindi richiede un'adesione formale e passiva. E in più, si è perseguitato attivamente chiunque ragionasse con la propria testa. Teodosio I, anche questa è una legge che ritroviamo nel codice teodosiano, ma che è più vecchia, 388 era volgare per essere precisi, stabilisce la pena di morte per la gente comune che parli in pubblico di argomenti religiosi, tenga discorsi o dia consigli a terzi in materia religiosa. Non importa se questi consigli sono giusti o sono ortodossi, la gente comune non deve trattare argomenti religiosi. Arcadio, nel 404, ammonisce i governatori provinciali a proibire le assemblee di coloro che, anche se cattolici fedeli alla linea ufficiale, si riuniscono al di fuori delle chiese consacrate. Vietato riunirsi per motivi religiosi al di là di quanto comandato dalla religione. Ricorda un po' l'epoca fascista, in cui le riunioni di più di 3 persone erano vietate. E fra parentesi, se per caso non l'avete letto quest'estate sui giornali, a Voghera è stato vietato l'utilizzo delle panchine pubbliche dopo le 23, se a farlo sono gruppi di più di 3 persone. E a Novara, vietato stazionare nei parchi per gruppi di 3 o più persone alla stessa ora, tanto per fare dei legami così gratuiti. Questa dunque, questa separazione dalla religione, dalla religio, dall'attenzione e la persona, è la separazione più nociva. Praticamente si affida a terzi la gestione della propria coscienza, si estranea da se stessi la propria concezione religiosa, se ne accetta una preconfezionata, e con la proibizione di sbirciare dentro la confezione però. Un errore che un pagano moderno non deve assolutamente ripetere, pena la decadenza di un paganesimo che ancora non è stato pienamente ricostruito, la cui responsabilità, ricordiamocelo tutti quanti, è sulle spalle di ogni singola persona che si dichiara pagana. E con questo io chiudo qui questa nuova puntata di Fontes e vi do l'arrivederci al prossimo mese.
Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria.